Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga. Un saluto a tutte le giuberosse in ascolto. Oggi è sabato 23 luglio 2022, ma come vi annunciavo già ieri vorrei riprendere alcuni articoli, uno in particolare che ieri non ho avuto il tempo di leggere, sulla Verità di Mauro Bazzucchi, Eletti, elettori, collegi, camere all'anno zero. Un articolo che in effetti spiega abbastanza bene qual è il panorama nel quale noi andremo ad eleggere il nuovo Parlamento. Le elezioni, come sapete, sono state fissate per il 25 di settembre. Le elezioni politiche, dice Bazzucchi, si svolgeranno il 25 settembre, così è stato deciso dal Consiglio dei Ministri in base a quanto prevede la Costituzione, che indica un lasso di tempo fra i 60 e i 70 giorni dallo scioglimento delle Camere, annunciato dal Presidente della Repubblica. Per molti motivi si tratterà di una consultazione con delle caratteristiche inedite per la storia della Repubblica. La prima è certamente la più cara agli amanti della storia del nostro Paese e riguarda la data del voto. Si tratta delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento indette in autunno o comunque al di là della pausa estiva, dopo ben 103 anni. L'ultima volta accadde dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il 16 novembre del 1919, quando ancora l'Italia era una monarchia e il fascismo non aveva preso il potere. Curiosamente si trattò delle prime elezioni col sistema proporzionale e questo introduce le altre particolarità della prossima tornata elettorale: la riduzione del numero dei parlamentari e l'allargamento del corpo elettorale. Come noto, il Movimento 5 Stelle, quando godeva ancora di buona salute, ha voluto a tutti i costi e ottenuto il taglio degli eletti, che è poi stato confermato con un referendum popolare. L'attuale situazione politica, però, potrebbe portare al paradosso secondo il quale proprio l'introduzione di questa riforma rappresenterà la pietra tombale della parabola pentastellata. Questo perché i grillini, in tempi di vacche grasse, pensavano di convincere il PD ad associare alla riduzione dei parlamentari anche un sistema elettorale proporzionale, con sbarramento sostenuto, più congeniale ai propri piani. Il precipitare della crisi ha invece reso praticamente impossibile l'approvazione di una nuova legge elettorale e questo significa che si andrà a votare col Rosatellum, il singolare ibrido tra maggioritario e proporzionale con cui è stato eletto l'attuale Parlamento, che punisce i partiti non facenti parte di una coalizione. Entrando più nello specifico, il Rosatellum prevede che 2/3 dei seggi vengano assegnati col proporzionale e 1/3 col maggioritario, che significa concretamente che l'elettore troverà sulla scheda dei nomi in maiuscolo corrispondenti a candidati al maggioritario, con accanto i simboli di partiti che li sostengono e dei listini di nomi in minuscolo. Per quanto riguarda il maggioritario, risulterà eletto chi avrà preso anche un solo voto in più dei suoi concorrenti nel collegio, mentre per il proporzionale la ripartizione dei seggi avverrà in base alla percentuale ottenuta da ciascun partito in quella circoscrizione. Una cosa importante è che con la legge attuale alle politiche non è consentito il voto disgiunto, cosa che invece è possibile alle amministrative. Non si potrà cioè votare un candidato al maggioritario e un partito che non lo sostiene al proporzionale. Inoltre, per i candidati nei listini del proporzionale sarà possibile presentarsi contemporaneamente in più di un collegio, con un massimo di 5. Passiamo ai numeri. Da quando è nata la Repubblica, in Italia sono stati eletti per ogni legislatura 630 deputati e 315 senatori, al netto dei senatori a vita, nominati dai presidenti della Repubblica. Ora si passa a 600 parlamentari totali, 400 deputati e 200 senatori, e ciò ha comportato, tramite decreto legislativo, una revisione dei collegi elettorali, che saranno ovviamente più vasti e composti da un maggior numero di elettori, visto che a fronte della stessa popolazione del 2018 vi sarà una riduzione di circa il 36% dei parlamentari. Per la precisione, alla Camera saranno eletti 148 deputati col sistema maggioritario e 244 col proporzionale, e poi 8 alla circoscrizione estero, mentre a Palazzo Madama saranno eletti 74 senatori col maggioritario, 122 col proporzionale e 4 all'estero. Ma al Senato è legata un'altra grande novità delle prossime politiche, la concessione del diritto di voto ai diciottenni. Finora potevano votare per eleggere il Senato solo i cittadini che avessero compiuto 25 anni. Vi era dunque una differenza di corpo elettorale tra le due Camere, visto che, come è noto, per eleggere alla Camera basta essere maggiorenne. Nessun cambiamento invece per l'elettorato passivo, cioè per l'età che bisogna avere per essere eletti, 40 anni per il Senato e 25 per la Camera. Un elemento fondamentale del Rosatellum sono le soglie di sbarramento per la quota proporzionale, vale a dire la percentuale minima che una lista deve ottenere per poter accedere alla ripartizione dei seggi. Un partito dovrà ottenere almeno il 3% su base nazionale, mentre una coalizione di partiti almeno il 10%. A margine dell'illustrazione di come funziona la legge elettorale, si può fare qualche considerazione politica. La presenza di un cospicuo numero di seggi assegnati col maggioritario favorisce le coalizioni, perché nei collegi più combattuti la maggioranza avrà più chance di vittoria il candidato sostenuto da più partiti. Per questo i sondaggi sono inclini a premiare un centrodestra di nuovo unito, e sempre per questo il segretario del PD, Enrico Letta, potrebbe cercare, se non il campo largo, una qualche forma di accordo col Movimento 5 Stelle per evitare la disfatta. E a proposito di valutazioni politiche sulle prossime elezioni, apro la verità di oggi e trovo anche qui un interessante riepilogo a firma di Carlo Tarallo. L'onorevole Faida, guida alla guerriglia per un posto al sole. Preghiere, minacce, sussurri, complotti, pettegolezzi, svenimenti veri e falsi, prospettive di cospicui contributi ai partiti, corteggiamenti, ammiccamenti, strizzatine d'occhio. A un mese dalla presentazione delle candidature per le elezioni, la corsa alla poltrona ha già raggiunto vette inimmaginabili di isteria. Le candidature andranno presentate entro la mezzanotte del 21 agosto. Ricordiamo sempre che il taglio dei parlamentari porta già alla riduzione di un terzo dei posti a disposizione. Lo abbiamo già detto prima. Si prevedono scene apocalittiche, con i leader dei partiti costretti a blindare le porte dei loro uffici per non farsi travolgere dall'orda barbarica dei quasi trombati, i parlamentari che non rivedranno più poltrona e superstipendio. Non essendoci stati cambiamenti alla legge elettorale, i prossimi deputati e senatori saranno nominati dai leader, con l'assegnazione di un posto sicuro nei listini proporzionali o di una candidatura in un collegio considerato blindato. Vediamo, per quello che riguarda i partiti maggiori, chi decide tra la vita e la morte politica di questo esercito di precari di lusso e quanti posti ci saranno a disposizione. Ci affidiamo alle quotazioni dei vari sondaggi pubblicati nelle ultime ore. Nota: i partiti di centrodestra cercheranno di placare l'ira funesta degli esclusi con la prospettiva di un posto al governo, oppure in un consiglio d'amministrazione, in una partecipata, salvo non mantenere, come ovvio, le promesse. Partiamo da Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni decide il destino degli aspiranti eletti insieme al fido capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Gli uscenti di Fratelli d'Italia sono 37 alla Camera e 21 al Senato. Nel 2018 il partito prese il 4,3%. Oggi è al 23%. Dovrebbe incassare circa 100 deputati e 50 senatori. In sostanza, quella di Giorgia, ci perdonerà il paragone, è un'enorme nave ONG in navigazione, sulla quale tentano disperatamente di salire centinaia di naufraghi della poltrona vellutata. La selezione sarà spietata, gli uscenti saranno riconfermati e i nuovi selezionati accuratamente. Niente nostalgici del ventennio, niente convertiti dell'ultima ora. Lega. Gli uscenti sono 131 deputati e 61 senatori. Nel 2018 il Carroccio prese il 17,3%, oggi galleggia intorno al 15%. Più o meno siamo lì, considerato che il centrodestra farà il pieno nei collegi uninominali. Se si va verso il ritorno in Parlamento di più o meno 90 deputati e 40 senatori, la scure è nelle mani di Matteo Salvini, che dovrà concedere giusto qualche candidatura ai suoi presidenti di regione. Incombe il ritorno a casa sui sostenitori di Draghi. Giancarlo Giorgetti si salverà, i suoi fedelissimi no. Forza Italia, qui ci sarà da divertirsi. I Berlusconi uscenti sono 80 alla Camera e 51 al Senato, frutto del 14% del 2018. Oggi il partito è segnalato dai sondaggi intorno all'8%. Si prevede un bagno di sangue politico. Saranno rieletti meno della metà degli uscenti. L'onnipotente è la senatrice Licia Ronzulli, che ha nelle sue mani il destino degli aspiranti riconfermati. Regolette semplici. Ghigliottina per chi è sospettato di essere un collaborazionista degli ex ministri e già fuoriusciti, Gelmini, Brunetta e quasi Carfagna. Si segnalano i sudatissimi, non solo per il caldo, uscenti, che passano notti intere a cancellare dai social ogni selfie con i suddetti. Stessa operazione con i messaggi WhatsApp. Se volete salvare la pelle, alla domanda "Hai sentito Mara?" rispondere sempre e comunque "Mara chi?", anche se siete stati a pranzo insieme mezz'ora fa. A proposito della Carfagna, a quanto pare tra pochi giorni andrà via definitivamente dal partito, portando con sé una nutrita pattuglia di uscenti. PD. Gli uscenti Dem sono 97 deputati e 39 senatori, frutto del 19% del 2018 e della scissione renziana. Il partito è intorno al 23%, quindi recupera qualcosa sul proporzionale, ma perde molto sulla quota uninominale. Senza alleanza con i 5 Stelle, quasi tutti i collegi andranno al centrodestra. Si calcola la riconferma di 70 deputati e 30 senatori. Enrico Letta, da buon segretario del PD, conta poco o nulla nella selezione delle candidature. Ci si affida al bilancino delle vecchie e sane correnti, cui capi sono gli ex ministri Andrea Orlando, Dario Franceschini e Lorenzo Guerini. Non si possono trascurare anche governatori come Nicola Zingaretti, che vuole candidarsi, e Vincenzo De Luca, che chiede la riconferma del figlio Piero, ma porta pure molti voti. Movimento 5 Stelle. Qui ogni paragone col 33% del 2018 è improponibile. Pensate che i grillini elessero 225 deputati e 111 senatori. Scissione dopo scissione i gruppi si sono assottigliati. Gli uscenti sono 133 deputati e 62 senatori. Inchiodato al 10% nei sondaggi e senza alcuna speranza di prevalere neanche in un uninominale, il Movimento 5 Stelle eleggerà più o meno 30 deputati e 15 senatori. Giuseppe Conte è l'unico dominus delle candidature. Per essere rieletti basta aver troncato i rapporti con Luigi Di Maio almeno 32 anni fa, ovvero quando Gigino aveva un anno e ciucciava responsabilmente il biberon in giacca e cravatta. Centrone riunito. cioè Giovanni Toti, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Luigi Di Maio, Emma Bonino, Bruno Tabaci, Pier Ferdinando Casini, Sandra Lonardo, Imma Stella, il grande centro, se dovesse miracolosamente raggiungere il 10%, conquisterebbe, considerata l'impossibilità di conquistare anche un solo uninominale, più o meno 30 deputati e 10 senatori. Calenda, Azione da sola è data al 5%, chiederà la metà dei seggi, il che significa che i suoi possibili compagni di strada potranno a stento eleggere un accompagnatore ciascuno. Gli aspiranti parlamentari sono almeno un paio di migliaia. Si prevede una notte assai tranquilla il prossimo 21 agosto. Questa è la situazione, ben descritta, devo dire anche con la giusta ironia, da Carlo Tarallo. Voglio poi dare conto di un breve articolo pubblicato a pagina 15 del Fatto Quotidiano a firma di Roberto Rotunno. Jobs Act, nuovo intervento della Consulta, indennizzi da rivedere ai licenziati nelle PMI. L'ennesima norma del Jobs Act è stata fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale. Ancora una volta la ragione è che le tutele contro i licenziamenti illegittimi sono troppo deboli per i lavoratori, poco dissuasive e vanno aumentate. In questo caso la Consulta non ha bocciato la legge, ma ha dato un ultimatum al Parlamento affinché innalzi gli indennizzi a favore di chi viene licenziato in una piccola impresa. Se le Camere non interverranno presto, ha avvertito la Consulta, la prossima volta non sarà così clemente. La riforma del lavoro del 2015, targata Matteo Renzi e Giuliano Poletti, oltre ad avere cancellato l'articolo 18, cioè il diritto a essere reintegrati in caso di licenziamento ingiusto, ha anche ridisegnato il sistema dei risarcimenti. Per le aziende sotto i 15 dipendenti, questi vanno da un minimo di 3 a un massimo di 6 mensilità. Se una ditta caccia senza ragione un dipendente, se la può cavare pagando massimo metà anno di stipendio. Scelte politiche che sulla carta dovevano favorire le assunzioni stabili, liberando gli imprenditori dalle rigidità, un altro refrain che abbiamo sentito fino alla nausea. Questo non è successo. Negli anni a venire il precariato è dilagato, mentre i contratti permanenti sono stati spinti solo dai ricchi sgravi concessi dal governo alle imprese durante il 2015 e 16. A parte lo scarso risultato, il problema è che le norme erano anche errate sul piano tecnico. Per la Corte, un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità non rappresenta un rimedio congruo e coerente con i requisiti di adeguatezza e dissuasività. Non basta disincentivare i licenziamenti ingiusti, né a ripagare chi li subisce. Il protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile, prosegue la Consulta. Pertanto, qualora la questione fosse riproposta, essa stessa provvederà direttamente a intervenire sulla disciplina censurata. È una classica sentenza monito, commenta Carlo De Marchis, avvocato ed esperto di diritto del lavoro, che tuttavia assume un valore forte sia per l'invito rivolto al legislatore, sia perché la Corte è chiara nel precisare che non tollererà un nuovo rinvio. Nel 2018 la Consulta aveva già bocciato il cuore del Jobs Act, definendo illegittimo il sistema di indennizzi fissi contro i licenziamenti nelle imprese con oltre 15 dipendenti, perché i risarcimenti vanno stabiliti caso per caso dal giudice. L'anno dopo, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha aggiunto che è ingiusto prevedere per legge un limite massimo agli indennizzi. E quindi questa mi sembrava una notizia della quale darvi conto. Ancora una volta abbiamo visto come gli autoproclamati competenti abbiano negli anni prodotto una serie di norme evidentemente illegittime e anticostituzionali che comunque continuano a non voler modificare, fino ad arrivare addirittura al monito della Consulta. Io vi ringrazio per l'ascolto anche oggi e vi do appuntamento a lunedì con un nuovo contropagina. Buona giornata. Avete ascoltato Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga.